Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté e buona domenica. Negli Stati Uniti milioni di persone sono scese in piazza in oltre 3.000 raduni. La terza mobilitazione No Kings, che sfida la Casa Bianca, supera la partecipazione dello scorso ottobre. Vi porteremo in Minnesota, cuore delle proteste. Guerra in Medio Oriente, tra segnali discordanti, gli Stati Uniti vogliono il dialogo ma si preparano anche ad attacchi via terra. L'escalation della crisi sta influenzando i mercati dell'energia, meno in Spagna per le sue politiche che spingono le rinnovabili. Dramma di Cromontana, l'ambasciatore italiano si starebbe preparando al rientro in Svizzera. Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma 2 mesi fa, è atteso ad una cerimonia commemorativa a Berna il 1 di aprile. Finanziamento della difesa in Svizzera, Martin Fister cerca eventuali alternative all'aumento temporaneo dell'IVA. Ai nostri microfoni il consigliere federale chiama in causa il Parlamento. L'italiano dai consiglieri federali, quanto e come lo parlano? Le anticipazioni di uno studio voluto dal Fondo Nazionale Svizzero. Per lo sport, Antonelli ancora vittorioso in Formula 1, diventa il più giovane leader di sempre della classifica piloti. Nell'hockey, vicino al successo nei play-out, Lambrì pensa già al futuro. Milioni di americani sono scesi in strada ieri per protestare contro la Casa Bianca nella giornata di mobilitazione promossa dal movimento di base No Kings. Una protesta sempre più trasversale alle tradizionali appartenenze e che ha unito i grandi centri urbani e l'America rurale con migliaia di manifestazioni dalla Florida fino all'Alaska. Secondo gli organizzatori si sono superati 7 milioni di partecipanti dello scorso ottobre. Il servizio di Cristiano Valli.
The power and the solidarity of the people of Minneapolis and of Minnesota was an inspiration to the entire country. You gave us hope, you gave us courage. And for those who gave their lives.
La forza e la solidarietà della gente del Minnesota, di Minneapolis, sono stati un'ispirazione per l'intera nazione. Ci avete dato speranza, coraggio e non possiamo dimenticare chi ha pagato con la vita. Bruce Springsteen, di fronte a decine di migliaia di cittadini di St. Paul, in un commosso ricordo per gli immigrati morti durante la detenzione e per i cittadini uccisi durante le proteste tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026 a Los Angeles e a Minneapolis. Erano tutti sul Minnesota ieri gli occhi di una mobilitazione che ha portato in piazza milioni di americani in oltre 3.000 manifestazioni, per 2/3 tenutesi proprio in quell'America rurale che 2 anni fa aveva riconsegnato la Casa Bianca a Donald Trump.
What is ICE doing in our communities? Why are we going to war when there was no imminent threat?
Why we're building prison camps?
Siamo arrabbiati, ci dicono, per quello che le forze dell'ordine stanno facendo alla nostra comunità, perché abbiamo iniziato una guerra inspiegabile, perché stiamo costruendo centri di detenzione che assomigliano a campi di concentramento, perché non crediamo più alla scienza.
Why we don't believe in science?
Ben 11 a Los Angeles, i cortei che hanno sfilato per oltre 5 ore nella città della California, ognuno con un tema differente. Contro il ricorso sistematico dell'amministrazione ai decreti esecutivi, al sostegno ai combustibili fossili, al rigetto delle politiche sulla diversità etnica e di genere, contro il nuovo attivismo militare dopo una campagna elettorale condotta all'insegna della pace. Il numero di militari, veterani e riservisti in piazza è forse una delle cose che più colpiscono rispetto alle passate edizioni della protesta. Molti tra di loro gli elettori pentiti.
Both of us are retired Navy. Both of us are really concerned about the direction the country's going under the current lack of leadership and lack of integrity.
Siamo ex membri della Marina, siamo preoccupati per la direzione che sta prendendo un paese che manca di leadership e di integrità, ci dicono due fratelli venuti da San Diego, entrambi elettori di Donald Trump.
What I grew up with learning in civics class is kind of getting tossed out the window. And that was in the 8th grade.
Stanno calpestando quello che ci hanno insegnato ad educazione civica, interviene un veterano della prima guerra del Golfo. Avevo 13 anni, temo non me ne siano rimasti abbastanza per vedere la situazione migliorare.
Not gonna be able to fix it in the number of years I have left.
La strategia di Trump in Medio Oriente sta creando dunque dissenso anche nella sua base repubblicana e molti credono che le dichiarazioni degli ultimi giorni di una fine rapida del conflitto da parte dell'amministrazione vogliano soprattutto rassicurare appunto questa base. Ma i segnali dal terreno sono diversi e rimangono discordanti. Per parlarne mi ha raggiunta in studio Vera Pellandini. Allora ti chiedo innanzitutto se ci sono segnali positivi sul fronte diplomatico.
Sì, buongiorno anche da parte mia. Sappiamo che le delegazioni di Arabia Saudita, Egitto e Turchia sono arrivate in Pakistan. Secondo fonti di stampa, il segretario di Stato Marco Rubio e il vicepresidente J.D. Vance sarebbero anche pronti a volare ad Islamabad. Sapevamo già di diverse telefonate preparatorie a questo quadrilaterale, ma oggi l'indizio forse più chiaro è proprio la scelta del vicepresidente. Ricordiamo che J.D. Vance è sicuramente l'uomo più scettico sulla guerra nella cerchia magica di Trump, dunque figura più credibile per negoziare davvero un'uscita, ma appunto non siamo ancora lì e questo però è comunque un segnale da cogliere.
Dal terreno arrivano però segnali opposti. I 2500 Marines di rinforzo sono giunti nella regione, Vera.
Sì, e adesso si parla anche di altri 2000 paracadutisti in arrivo. Inoltre, secondo il Washington Post, il Pentagono starebbe preparando dei piani per un'azione militare via terra. Non un'invasione, ma attacchi, incursioni mirate con truppe d'élite, ma anche con fanteria. Trump potrebbe usarli nel caso il timido tentativo, diciamo, diplomatico fallisse. Al momento non è però chiaro se questi attacchi sarebbero più per indebolire l'Iran, per controllare dei nodi strategici, soprattutto nel Golfo Persico, o addirittura per scortare le navi. Un altro segnale preoccupante poi ci arriva da Israele, sempre secondo la stampa questa mattina, il Wall Street Journal, che cita dei funzionari americani, ha spiegato come Tel Aviv, quindi Israele, starebbe razionando l'uso dei suoi intercettori missilistici più avanzati, utilizzando invece munizioni meno sofisticate per contrastare gli attacchi balistici iraniani. Questo sarebbe legato a dei timori di una guerra prolungata, perché, spiegano degli analisti sempre sul giornale, l'Iran possiede più missili di quanti intercettori non disponga invece Israele. Insomma, cercando di sommare un po' le cose, Michel, sembrerebbe che all'inizio di questa quinta settimana di guerra nessuno riesca veramente ad intravedere come e quando finirà.
E così crescono anche le preoccupazioni. Questa mattina sono arrivate notizie di altri attacchi su tutti i fronti, in particolare 5 persone sono rimaste uccise e altre 4 ferite nell'attacco israelo-americano ad un porto iraniano vicino allo stretto di Hormuz, timori che rimangono alti anche proprio per il blocco navale.
Sì, e poco fa sono arrivate anche altre notizie di nuovi attacchi da parte degli Houthi, queste milizie filosciite iraniane che ieri, come appunto anticipavi, sono scese in campo. C'è un grosso rischio di escalation, soprattutto nella risposta che potrebbe arrivare da Riyadh. Ricordiamo che l'Arabia Saudita ha una fragilissima tregua con le milizie yemenite, ma soprattutto preoccupa tutti la minaccia di chiusura dello stretto di Bab el-Mandeb, questo braccio di mare strategico controllato dagli Houthi, dallo Yemen, che è la porta sul Mar Rosso, quindi sul canale di Suez, e anche la rotta più naturale verso di noi, verso l'Europa. I sauditi, infatti, stanno potenziando questa rotta dopo il blocco dello stretto di Hormuz, trasportando greggio via pipeline verso il Mar Rosso per poi reimbarcarlo e spedirlo. Ma adesso c'è il rischio che anche questa triangolazione fallisca. E infatti molti analisti temono l'effetto cumulo delle due chiusure, con ripercussioni enormi su prezzi e forniture.
Ecco, dopo aver sentito quanto ci ha detto Vera Pellandini, mi concentrerei un attimo sulla crisi energetica. Chi ha investito di più nelle rinnovabili si ritrova oggi in una posizione strategicamente più favorevole. È il caso della Spagna. Sentiamo la collaboratrice Giulia Danieli.
La Spagna, a differenza di altri paesi europei, a partire dai primi anni 2000 ha messo in atto una politica energetica che ha scommesso fortemente sulle energie rinnovabili. Scelta strategica che in questo momento storico, a causa del conflitto mediorientale USA-Iran, fa sì che gli spagnoli attualmente stiano vivendo con meno apprensione la salita vertiginosa delle quotazioni del greggio e del gas, che influenzano direttamente il prezzo dell'energia elettrica. Le bollette elettriche in Spagna sono circa la metà di quelle di altri paesi europei, ad esempio come l'Italia, grazie proprio al peso della generazione rinnovabile che nella penisola iberica oggi rappresenta circa il 60% del totale delle fonti, una sorta di isola energetica. Nel 2025 la Spagna ha superato i 100 gigawatt di capacità rinnovabile installata e la crescita continua. La principale fonte di produzione è la eolica, con circa il 24%, seguita dalla fotovoltaica con il 18% e la idroelettrica con il 15% circa. Inoltre, negli ultimi anni il governo ha messo in atto politiche per limitare l'impatto del prezzo dell'energia elettrica sui consumatori più deboli. E la ministra alla transizione ecologica e dell'energia, Sara Hagesen, ha recentemente trasmesso un messaggio di fiducia, sottolineando che l'esposizione diretta della Spagna alle forniture di gas e petrolio è limitata, nonostante i prezzi del petrolio greggio siano schizzati verso l'alto. Ha anche detto che la Spagna dispone di 7 impianti di gasificazione, il che consente la diversificazione delle fonti di approvvigionamento. La Spagna nel 2025 ha risparmiato 15 miliardi di euro nell'importare combustibili fossili e la minore dipendenza spagnola dall'approvvigionamento di fonti esterne e la capacità di autogenerare energia si è rivelata ad oggi, in questo momento di forti turbolenze internazionali, una scelta obiettivamente vincente.
Come finanziare il rafforzamento dell'esercito in Svizzera? Da destra a sinistra si danno pochissime possibilità di successo alla proposta del Consiglio federale di aumentare temporaneamente l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto. Il capo dipartimento della difesa Martin Pfister apre ora a possibili alternative e chiama in causa il Parlamento. Lo ha avvicinato Gianluca Olgiati.
Martin Pfister è rientrato da una visita in Finlandia e Polonia ed è tornato impressionato. Impressionato dalla velocità di riarmo di questi paesi vicini al fronte russo. La parola d'ordine è dissuasione, dimostrarsi forti in modo da evitare che si arrivi a una guerra. Ed è qui che Pfister constata amaramente il ritardo della Svizzera. Mancano i sistemi di difesa contro razzi, missili, droni, ma al momento mancano anche i soldi per comprarli. L'idea del Consiglio federale è costituire un fondo da 31 miliardi di franchi da alimentare anche con un aumento di 0,8 punti percentuali dell'imposta sul valore aggiunto per 10 anni. Il verdetto quasi unanime dei partiti: nessuna chance di successo davanti al popolo. Ma il consigliere federale Martin Pfister ci crede ancora. La popolazione, dice, capirà che dobbiamo colmare le lacune nella sicurezza. Prima del popolo toccherà però alla politica, al Parlamento esprimersi. E allora, esiste un piano B? Il piano B, dice Pfister, è quello di non poterci difendere, oppure che il Parlamento trovi un'altra via per finanziare l'esercito e in particolare gli acquisti di sistemi di difesa contro i missili o contro la guerra ibrida. Una discussione politica ancora agli inizi. La questione potrebbe finire sui banchi del Parlamento in autunno e a contendersi i soldi dell'IVA ci sarà anche un altro progetto miliardario da finanziare, quello della tredicesima rendita AVS.
L'ambasciatore italiano sarebbe pronto a rientrare in Svizzera dopo le polemiche seguite all'incendio di Crans-Montana. E questa una delle notizie che spiccano oggi sui domenicali. Alan Crameri, partiamo da qui con la rassegna stampa.
Sì, è il Sonntagsblick a darne notizie, cinta fonti diplomatiche confidenziali. L'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, richiamato a Roma a fine gennaio, è atteso ad una cerimonia commemorativa a Berna il 1° di aprile. In questo modo finirebbe l'azione di protesta del governo italiano sulla gestione dell'inchiesta, lo sappiamo, sul rogo di Capodanno. In questi giorni c'è stato un nuovo incontro tra inquirenti svizzeri e italiani. Le relazioni sembrano ora ritornate buone, ma per una normalizzazione discussione, manca ancora una conferma ufficiale anche sul ritorno appunto dell'ambasciatore a Berna. Cambio tema, cambio testata per parlare dell'alleanza politica tra UDC e Lega dei Ticinesi.
Siamo passati quindi al piano della politica cantonale, la questione è spinosa da quando il consigliere di Stato leghista Claudio Zale ha annunciato l'intenzione di ricandidarsi, criticando allo stesso tempo l'UDC.
Sì, da quell'intervista alla Regione di Claudio Zale la domanda è se sia oramai sciolta l'alleanza a destra tra UDC e Lega in vista delle prossime elezioni, prima cantonali e poi federali. Oggi il Mattino della Domenica, che è un giornale molto vicino alla Lega, tende la mano all'UDC. Speriamo che sia ancora possibile giungere un'intesa tra Lega e UDC, scrive il giornale, perché di una separazione approfitterebbe il PLR, che potrebbe riprendersi un secondo seggio in governo cantonale. Il seggio al Consiglio degli Stati è un terzo consigliere nazionale. Questo è lo scenario schizzato dal Mattino in caso di mancata alleanza. Abbiamo tentato di sentire i vertici dell'UDC ticinese per una presa di posizione, ma hanno declinato.
Cambiamo quindi soggetto. Cosa dicono gli altri settimanali nazionali?
Molte cose, come sempre, mettono in particolare in evidenza dei sondaggi. La Sonntagszeitung apre con un dato: il 94% degli interpellati chiede una protezione maggiore dei minorenni dai pericoli legati ai social media. Evidentemente è una presa di posizione un po' generica, detto in questo modo, ma questo diffuso scetticismo nei confronti di Instagram, TikTok, eccetera, è rilevante perché il Consiglio federale in questo periodo sta elaborando una legge per regolare queste piattaforme. Un altro sondaggio invece sull'NZZ am Sonntag mostra che una fascia significativa della società vede nella democrazia più svantaggi che altro.
Beh, è un dato preoccupante. Di che percentuale stiamo parlando, Alan?
Beh, circa un quarto degli interpellati si è definito democratimüde, questa è la parola usata dall'NZZ am Sonntag, sovrarappresentate in particolare i giovani e l'elettorato di destra. Ad aver commissionato il sondaggio è l'organizzazione Pro Futuri, un think tank che vuole promuovere il dialogo democratico in Svizzera. Il problema, dice uno suo responsabile, è che sempre più gente dubita che il sistema politico attuale sappia fornire risposte alle grandi questioni del futuro. Il Domenicale però ha raccolto anche delle testimonianze di chi vive all'estero. Una svizzera che lavora a Singapore dice al giornale: sì, è vero, il governo qui agisce più in fretta, ma anche è vero che tratta i suoi cittadini un po' come dei bambini e il rischio è che li punisca quando si ribellano.
Beh, Alan Crameri alla lettura dei domenicali prima di passare all'ultimo contributo di oggi. Quanto italiano parlano i consiglieri federali quando si rivolgono ai cittadini? Come lo parlano? Il tema è stato oggetto di ricerca nell'ambito di un progetto finanziato dal Fondo Nazionale Svizzero. I risultati sono confluiti in una recente pubblicazione e noi vi anticipiamo qualche risposta. Lo parlano molto poco, ma bene, e per certi aspetti fin troppo bene. Ma ci dice di più il corrispondente da Berna, Giampaolo Driussi.
Italiano e consiglieri federali, una coppiata non sempre riuscita.
La Croce Svizzera non deve impedirci di vedere quello che succede nel mondo. Gli urgani, le uragani, i ghiacciai, la Siciliana che fondono come noi.
Una coppiata non sempre riuscita, ma anche simpatica nella sua svizzeritudine. Qui era Moritz Leuenberger durante memorabili prove della locuzione di Capodanno 2006. Lo stesso Leuenberger in quella circostanza aveva poi detto pubblicamente:
io so che il mio italiano è debole, non è perfetto, ma tuttavia sono felice che tutti i cinesi sono tolleranti.
Di esempi come Moritz Leuenberger o Doris Leuthard, che pure si buttava in italiano senza paura,
si è realizzato che sino il prezzo è importante. Loro non hanno più macchine dove se si entra nel garaccio.
Di esempi così, dicevamo, non ce ne sono stati molti, ma in realtà anche l'utilizzo preparato dell'italiano, accompagnato e quindi con una sorta di rete di sicurezza, non ha entusiasmato i consiglieri federali del recente passato. Nell'ambito del progetto di ricerca denominato L'italiano istituzionale svizzero, diretto dalla professoressa Angela Ferrari presso l'Università di Basilea, è risultato che solo il 10% dei discorsi ufficiali presi in considerazione dallo studio era stato pronunciato in italiano o anche nella versione italiana.
I consiglieri federali non italofoni, quando si rivolgono al pubblico in italiano, leggono dei testi tradotti. Allora, quanto lo fanno? Lo fanno abbastanza poco e si capisce perché, perché l'importanza è quella di farsi capire, c'è sempre la paura di non farsi capire.
Poco italiano, ma lasciando stare accenti e pronunce, di buona qualità, aggiunge la professoressa Ferrari, talvolta anche troppa.
I testi sono tradotti bene, nel senso che si vede una grande cura da parte dei traduttori ad aiutare i consiglieri federali a leggere in modo adeguato il loro testo. Quello che abbiamo osservato, che fa un po' specie, è la tendenza a innalzare il registro rispetto al testo di partenza tedesco.
Anche il Consiglio federale persegue questo obiettivo, all'insegna dell'affidabilità.
E questo ci sembra un po' problematico, prima di tutto perché i consiglieri non italofoni si trovano a leggere dei testi difficili, quindi magari poi incespicano. E poi per una scelta di politica linguistica abbiamo l'impressione che la scelta della semplicità del testo originale non sia un caso, ma sia una scelta voluta dal punto di vista politico.
Questi risultati sono confluiti in una recente pubblicazione dal Centro alla Periferia dell'Italiano Istituzionale Svizzero, Edizioni dell'Orso, presentata nei giorni scorsi a Berna. La ricerca ha anche analizzato l'utilizzo dell'italiano nei discorsi multilingui da parte dei consiglieri federali, ma non solo, uso risultato più a fini simbolici che comunicativi.
Quando c'è l'italiano non è riservato alle parti più informative, ma alle parti più di contorno, i saluti, i ringraziamenti, alcune indicazioni procedurali.
Grazie signora vice cancelliera, signore e signori segretari di Stato, stimati collaboratrici, stimati collaboratori e collaboratrici, signore e signori dei media. Wir knüpfen heute an die Arbeiten zum Paket an.
Ma questo si capisce anche, l'importante è far arrivare il messaggio e quindi percentualmente i destinatari sono molto più tedescofoni, 62% contro l'8%.
Beh, da qualche parte è comunque chiaro che si può fare di più e come disse Adolf Ogi in un altro memorabile messaggio alla nazione, era il 1993.
Un mutamento è una fortuna, non un pericolo. Sono sicuro che ne usciremo vincitori.
Lo sport adesso, grazie e ancora buona domenica.